ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Mi svegliai che il sole s'era già levato. A 20 passi da me correvano le acque giallicce del fiume, ancora in piena. Mi ricordavano le acque di un altro fiume, sempre così bionde, e fu come rivedere un amico sul marciapiede di una città sconosciuta. Ma un amico che vi guardi con occhio distratto, non vi riconosca o finga di non riconoscervi e continui la sua strada trascinato da una folla implacabile. Ero indolenzito per il lungo camminare del giorno precedente e, quando ricordai che cosa facevo in quel luogo, mi riprese una nera apatia. Ecco, quello era il primo ostacolo da superare per raggiungere Massaua. Avevo trascorso la notte guardando appunto il fiume, ad ascoltarne il mormorio profondo, unica voce quieta tra le grida isteriche della boscaglia. Ora dovevo traversarlo a nuoto e non mi spaventava l'impresa quanto la possibilità che un coccodrillo la facesse fallire. Ancor più mi spaventava la certezza che era ormai vano lottare contro un destino che mi aveva già colpito a morte e ora giocava a propormi difficoltà accademiche. Ma forse non c'erano coccodrilli in quella parte del fiume, poiché le sponde calavano rapide e i coccodrilli amano invece le spiagge segrete e il sole che le scalda. Sentì che parlavo così ad alta voce con me stesso e mi spaventai. Era il segno che avrei abbandonato la lotta se non avessi fatto qualcosa. Dovevo agire, farmi prendere sfinito, moribondo, ma prima tentare. Presi ad insultarmi e stavolta il suono della mia voce mi confortò. Approfittai della futile energia che mi riprendeva per scegliere un punto dove raggiungere l'acqua. Quando l'ebbi trovato, pensai che era meglio far prima colazione. Avevo con me scatole di formaggio e biscotti, ne avevo preso per il mancato imbarco e quindi per qualche giorno non avrei sofferto la fame. Quanto alla sete, l'acqua del fiume nel gavettino non appariva fangosa. Feci il caffè, ne misi anche nella borraccia e mi svestì. Cercai attorno un vecchio tronco marcito e poco dopo avevo una piccola zattera di quella maledetta cartapesta per posarvi lo zaino. Legai la zattera al polso della mano sinistra con una corda, la spinsi in acqua e la seguì, cercando di non toccare il fondo coi piedi per evitarmi il contatto viscido del fango. Si trattava ora di lasciar fare alla corrente e di intervenire quando si fosse fatta più rapida verso il centro del fiume. Diventava sempre più difficile tenersi a galla. Non avevo pensato che l'acqua dolce sorregge male e forse ero stato imprudente a legarmi la zattera al polso, ma ormai dovevo uscirne. E ne sarei uscito ad un solo patto, lasciando fare al fiume. Stando più tempo in acqua, aumentavo le probabilità a favore del coccodrillo, ma cercando di uscirne affannosamente, diminuivo troppo le probabilità di uscirne addirittura. Il ponte era distante appena 2 chilometri e vedevo le rive scorrere ad una velocità che mi impensieriva. E la sponda opposta era ancora lontana. Di colpo vi fui portato sino a pochi metri, ma fui ripreso dalla corrente e ricondotto al centro del fiume. Stavo meditando di abbandonare la zattera quando, nel muovere i piedi, urtai in qualcosa di molliccio e di resistente, forse anche di vivo. Gridando, cominciai a bere. Allora decisi furiosamente di salvarmi. Annaspai con le mani e con i piedi, riuscendo solo ad ingoiare acqua e a spaventarmi di più. Un profondo rammarico di lasciare la vita in quel fiume mi invase e sopraffece la vergogna per la paura che stavo provando. Quando fu esausto, mi lasciai andare e l'acqua mi sommerse un attimo. Allora, sempre più deciso a salvarmi senza gridare, potei abbrancarmi alla zattera, spinsi i piedi verso il fondo e toccai. L'acqua mi arrivava al collo. Un momento dopo ero sulla riva e stetti lì nudo a terra, vomitando la colazione e ridendo. Rimasi sulla sabbia finché le formiche non cominciarono a infastidirmi. A valle vedevo il ponte. Vi stava passando una colonna di autocarri e quando cercai di riconoscere il punto dove era entrato in acqua, mi accorsi che avevo percorso quasi mezzo chilometro. Mentre guardavo, la superficie del fiume si increspò a pochi metri dalla riva e l'acqua ebbe un cupo ribollimento. Cominciai subito a rivestirmi. Gli abiti erano ormai asciutti, anche i biglietti di banca erano asciutti, non avevo perduto nulla. Non avevo perduto nemmeno la volontà di vivere e di salvarmi, benché quel bagno mi avesse riportato alla realtà. Avevo dovuto rifare la fasciatura alla mano. Ma che non avessi perduto gli abiti era un ottimo segno, perché nudo non avrei potuto proseguire oltre il primo comando. Mi ritornò persino il buon umore, pensando in quali condizioni mi avrebbero visto arrivare per costituirmi. Così ridendo, affrontai le prime gibbosità senza più sentire la stanchezza. Dovevo raggiungere la scorciatoia, seguirla sino in prossimità del ciglio e quindi tagliare per i campi, evitando la strada. Una volta sull'altipiano, avrei seguita la vecchia mulattiera abissina sino ad A. Un percorso di 80 chilometri, da farsi in 2 giorni, evitando i posti di blocco, gli accampamenti e i villaggi. Non mi chiedevo ancora come l'avrei fatto, sapevo soltanto che dovevo farlo. Il bagno nel fiume mi aveva ridato l'ottimismo necessario ed ora anelavo ad uscire da quella valle che ben conoscevo. Il fiume era alle mie spalle e la coscienza di aver superato il primo grave ostacolo mi dava la certezza che avrei superato anche gli altri, sino a Massau. Non avevo fretta, ma sapevo che se mi fossi fermato, difficilmente avrei ripreso il cammino. E perciò ripetevo a me stesso che tutti gli ostacoli sono immaginari. Immaginari come il coccodrillo che avevo sentito sotto il mio piede e che era invece soltanto un groviglio di erbe o il cadavere di una bestia impigliato tra le erbe. Raggiunsi il sentiero che conduceva alla scorciatoia proprio tra gli alberi, dove avevamo trovato i 2 giovani impiccati. Riconobbi le loro tombe fatte da Johannes. Piegai verso la scorciatoia che poco dopo raggiunsi. Qui il sentiero si faceva agevole e quelle frecce messe per burla dai soldati mi indicavano la via da seguire, stavolta senza pericolo di equivoci, e tra me riandavo alle fasi di quella commedia durata già troppo. E il pensiero tornava ancora a Mariam, alla morte che ci eravamo data scambievolmente, ognuno seguendo un segreto disegno, io quello di restar solo, lei quello di trascinare me nella sua solitudine. Peccato, dissi, non aver sentito il parere del dottore su quest'ipotesi letteraria, e risi, perché ormai potevo ridere di tutto. L'ingegnere e l'indigena, caro dottore, si uccidono scambievolmente e ciascuno col mezzo di cui dispone. L'ingegnere uccide da uomo pratico che non ha tempo per verificare un fenomeno già sufficientemente controllato dall'esperienza e senza chiedersi quali conseguenze porterà il suo atto. L'indigena uccide come uccide la sua terra, con tutto il tempo, del quale ha un concetto così sbagliato. Mentre immaginavo la stanca risposta del dottore, un colpo di fucile ruppe il silenzio. Mi gettai verso la boscaglia, acquattandomi tra alcuni sassi, e attesi. Ma non udivo altri rumori e stavo per decidermi a proseguire quando dal sentiero pervennero voci e quindi apparvero due soldati, diretti anch'essi verso l'altipiano. Avanzavano placidamente, già stanchi, parlando un dialetto che non conoscevo. Uno dei soldati aveva il fucile tra le mani e cercava con gli occhi un bersaglio che valesse la cartuccia, un uccello, uno scoiattolo. L'altro, più stanco, lo precedeva asciugandosi il sudore e incitandolo a far presto. Quando furono più vicini, vidi che erano carabinieri e avevano sparato per ingannare il silenzio di quel giro di ispezione. «Su, spicciati!» disse quello che andava avanti. L'altro indugiò ancora, poi prese la mira e sparò verso un cespuglio, ma senza colpire nulla, perché lo sentì borbottare. Quindi si allontanò in fretta. Avrei atteso 20 minuti prima di riprendere il cammino e guardai l'orologio. Dovevo dar loro questo vantaggio. In certi punti la scorciatoia si scopriva per larghi tratti e avrebbero potuto vedermi. Quando i 20 minuti furono trascorsi, ripresi a camminare, tenendomi fuori del sentiero e salendovi soltanto quando il terreno si faceva troppo aspro. Incrociai la strada nello stesso punto dove 4 mesi prima avevo atteso il camion, e un sordo rumore di motori mi annunciò che un'autocolonna stava salendo. Passarono gli autocarri, sollevando nuvole di polvere. Per fortuna non mi distrassi troppo e potei così vedere in tempo i 2 carabinieri che tornavano di corsa giù pel sentiero, decisi a saltare sul predellino di un camion per arrivare prima. Mi passarono davanti a pochi passi, senza vedermi, e saltarono sul primo camion ridendo. Allora abbandonai la scorciatoia e puntai verso l'altipiano, che avrei raggiunto al riparo da ogni sorpresa. Vi giunsi dopo un paio di ore, ma non potei proseguire. Il sentiero portava proprio nel vecchio accampamento e non c'era modo di aggirarlo senza dare nell'occhio a qualche sentinella. M'ero proposto di non farmi scorgere. Il dubbio di una sentinella se palesato ad un ufficiale avrebbe significato per me la perdita del vantaggio iniziale. Dovevo sì respingere l'idea che tutti i carabinieri della zona fossero alle mie calcagna, ma l'aver traversato il fiume era un vantaggio che non potevo perdere per simili imprudenze. Forse mi stavano cercando e mi avrebbero ancora cercato verso le montagne o sul bassopiano a valle del ponte. Benché a malincuore tornai indietro e ripresi la scorciatoia diretto al fiume. Feci colazione e considerai con quanta leggerezza sarei andato a cacciarmi tra le braccia degli inseguitori. Eppure avevo stabilito di tenermi lontano dagli accampamenti e dai villaggi. Non è possibile, pensai, raggiungere A in meno di 4 giorni. E Massawa? 1 mese. Anche 2 se occorre. Del resto, raggiungere subito Massawa significava consegnarmi al maggiore. Tra 1 mese o 2 il maggiore avrebbe persino dimenticata la mia esistenza, mentre ora il suo desiderio di vendetta stava certo facendo di tutta Massawa una sola trappola. Ricordai le sue parole. Sarei curioso di sapere dove andrà. E mi rassicurai. Supponeva davvero che non avrei osato attraversare il fiume? Supponeva che sarei rimasto tra le montagne? Ecco, l'avevo giuocato. Stavo mangiando con buon appetito al di qua del fiume, diretto verso la sua trappola, che tra 2 mesi sarebbe scarica. E lei? Era il pensiero di lei che mi spingeva a Massawa, e perciò decisi che da quel momento avrei diffidato delle risoluzioni prese sotto l'impulso del suo ricordo. Lo scopo finale non era nemmeno Massawa, ma l'Italia, anzi la casa. Finché non avessi raggiunto quella casa e bussato a quella porta, dovevo considerare la mia impresa freddamente e non cedere a nessuna suggestione sentimentale e accessoria. Eseguivo un lavoro. Non dovevo cedere assolutamente al fascino di Massawa, al fascino del mare che si presenta già come una certezza di liberazione. Perché ora, ricordandoli, quei giorni di Massaua mi apparivano trascorsi in un sogno e ne provavo nostalgia. La pigra vita nel bar e nella baracca delle docce, il caro e infido volto di Mariam dipinto solo per giuoco e la vista di quelle navi, tra le quali, se avessi avuto pazienza, avrei trovato anche la mia, erano già immagini di un mondo perduto che avrei riconquistato soltanto col tempo. «Se da questa terra non hai nemmeno appresa la lezione del tempo», disse, «avrai tutta la vita per morire di lebbra, e adesso ti brucia il terreno sotto i piedi e vuoi finire in un ospedale, quaggiù, con due processi che ritarderanno il tuo ritorno di almeno 3 anni». Quando passai verso la tomba di Mariam ero calmo e non mi fermai nemmeno, andai diretto verso l'affluente per risalirlo e sbucare proprio vicino ad A. Questa decisione l'avevo presa guardando la carta. L'affluente sorgeva a sud di A, e se un sentiero costeggiava una delle sue rive, mi sarei risparmiato molta strada e ogni sorta di incontri, perché quella zona era davvero deserta di accampamenti e di carabinieri. Mi inoltrai nella boscaglia cosparsa di termitai e raggiunsi l'affluente. Era là sotto, sempre placido e inviolato come il primo giorno del mondo. La gola che conduceva ad A si incassava tra 2 alte pareti, distanti tra loro circa 1 chilometro all'inizio, e che quindi andavano sempre più restringendosi, mentre il fiume si faceva aspro, con brevi cascate, e l'avrei visto seguitando diventare torrente, poi semplice rigagnolo. Purtroppo il sole era già nella seconda metà del suo giro, e non affrontavo volentieri l'idea di lasciarmi sorprendere dalla notte in quei luoghi. Calcolai che camminando di buon passo avrei potuto percorrere 20 chilometri prima di sera, e la carta, quella carta ottimista, ne segnava almeno 50. Decisi che se avessi trovato una grotta vi avrei pernottato, altrimenti dovevo tornare indietro. Ma indietro dove? Sedetti e accesi una sigaretta per guadagnare tempo. Ormai non riuscivo più ad ingannarmi e pensai che se era la paura di smarrire la strada a consigliarmi di tornare indietro, bene, questa scusa poteva valere. Ma se altri timori la dettavano, le ombre della notte, le bestie, questi erano sciocchi timori. Non potevo permettermi tanto lusso. Semmai le bestie dovevano temere me, che non avevo nulla da perdere stavolta. E poi, quali bestie? Quando ripresi a camminare, ero convinto che non avrei dato a me stesso lo spettacolo della paura, ma dopo qualche minuto decisi che non potevo ingannarmi sino a quel punto e insistere in una impresa che presentava tanti rischi. I miei nervi erano tesi e sussultavano ad ogni piccolo fruscio. Dopo mezz'ora incontrai il mulo. Era un mulo bianco e stava disteso a pancia all'aria, ma non sentivo nessun fetore. Mi avvicinai e il mulo volse la testa a guardarmi. Si levò indolente sulle 4 zampe e si allontanò. Era un mulo bianco, anzi gialliccio, un mulo della sussistenza. Aveva ancora la catena al collo e la trascinava sul sentiero. C'era forse qualche accampamento nei pressi? Ma allora avrebbero legato il mulo alle corde, ad un albero. No, era senza basto e camminava a stento, finalmente libero, benché prossimo a morire. L'avevano forse abbandonato su altri sentieri e il soldato non era stato capace di sparargli nell'orecchio né di tagliargli lo zoccolo con la matricola per giustificare la sua morte. L'aveva abbandonato morente e il mulo stava adesso sulla mia strada e mi guardava temendo che volessi turbare quella sua pace acquistata a prezzo di fatiche e di malattie. «Andiamo», gli dissi. «Faremo la strada assieme noi due». Ero felice di aver trovato un compagno. un compagno che veniva dall'Italia, come me, e che forse, come me, desiderava tornarvi. Chissà quali pascoli ricordava. Mi seguì docilmente, ma quando tentai di fargli portare lo zaino, si allontanò al trotto e poi si fermò a guardarmi, incerto se proseguire. Lo raggiunsi lo stesso e gli legai lo zaino sulla groppa con la corda. Allora si voltò e riprese vivacemente la strada verso il fiume, trotterellando, seguito da me che potevo tenergli dietro a fatica. Si portava via tutta la roba e tutto il denaro, deciso a non ascoltare i miei richiami. Con uno sforzo lo raggiunsi e lo agguantai per la coda. Mi trascinava egualmente e dovetti lasciarlo per non cadere. Allora si fermò a scortecciare un albero, ma appena tentai di avvicinarmi fuggì, sempre trascinando la sua catena sul sentiero. Mi ripugnava a ucciderlo e dovetti seguirlo sino alla boscaglia maledicendolo. Finalmente si lasciò prendere per la catena e potei recuperare la mia roba, ma ormai quest'incidente mi aveva tolta ogni forza e, stanco, mi sdraiai a riposare, sorvegliato dal mulo che pascolava anche lui stanco. Non avrei più risalito l'affluente quel giorno. Già il sole declinava e la malinconia della sera si anticipava nello scolorire delle montagne. Non uscirò mai da questa valle, pensai. Nessuno vuole che io esca da questa valle. Il pensiero andò a lei, struggente, e per placare l'affanno rilessi l'ultima sua lettera. Poi anche le altre, ma ormai l'acqua del fiume le aveva slavate e in molti punti non decifravo più le parole. Pensai che un giorno le mie lacrime avrebbero compiuta l'opera, perché di lei mi restavano quei fogli soltanto. Ripresi la strada verso il torrente e il mulo mi seguì, tenendosi lontano. Il sole stava calando quando arrivai davanti alla capanna di Johannes. «Buonasera, Johannes», dissi. «Buonasera, tenente», rispose. «Sono molto stanco», dissi, «e mi fermerò un poco». Il vecchio non rispose e seguitò a impastare la farina sulla pietra. Impastava senza fretta, aggiungendo acqua da una vecchia scatola, e, quando ebbe fatto una pasta ripugnante e molliccia, vi gettò dentro una pietra ovale che frattanto aveva tenuta sul fuoco e ve la chiuse. Mise la pasta vicino al fuoco e aspettò. Io sedetti in un angolo dello spiazzo e guardai Johannes che sorvegliava la cottura del suo pane. Quando il pane fu cotto, Johannes lo tolse dal fuoco, lo aprì come un frutto e lasciò che freddasse. Poi cominciò a mangiarne lentamente, fermandosi ogni tanto a guardare verso l'altipiano o verso il fiume, senza mai dirigere lo sguardo verso di me.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it